tempi supplementari. Tempi supplementari.
La vittoria dell'Eisberg Fortuna Villa 23 per le Spinelli.
Ce l'abbiamo fatta. Sono contentissimo, questo è merito di tutti i miei giocatori, che ringrazio dal primo all'ultimo, scusate, sono emozionato, ma abbiamo dimostrato ancora una volta che abbiamo il carattere, che abbiamo qualcosa in più degli altri.
Meritatamente ci siamo portati a casa questo primo trofeo e speriamo che ce ne siano altri. Quindi veramente un bel risultato, io ringrazio tutti, Robby, i miei predecessori, Luigi Bruschetti, che hanno sicuramente una buona parte del merito per questa vittoria.
L'équipe et les joueurs ont vraiment donné en fait envie de remettre les chaussures. L'autre, c'était aussi de pouvoir boucler la boucle, revenir ici sur un terrain que je connais bien, où j'ai commencé à jouer. Et maintenant, de pouvoir le faire ici, dans ces conditions-là, avec la carrière que j'ai derrière moi, je le fais autant pour eux que pour moi.
La nostra copertina dedicata al primo trofeo della Spinelli Massagno con le voci dell'allenatore Robby Gubitosa e del presidente Fabio Regazzi. Sam, che nell'atto conclusivo delle Final Four ha sconfitto il Vevey di Thabo Sefolosha, di nuovo in campo dopo il ritiro e subito protagonista il lavodese, che ha voluto giocare con la maglia che gli ha permesso di prendere il volo verso la NBA, dove ha giocato per 14 anni. Quello delle carriere sportive longeve e dei ritorni sarà il tema della seconda parte di Tempi Supplementari.
E ora buonasera da Giordano De Lucia e da David Conti al microfono e da Igor Gianola che assicura la messa in onda di questa trasmissione. Iniziamo allora da questo trionfo massagnese a Montreux, che ha dunque portato in bacheca il primo trofeo della storia del club. Buonasera al sindaco di Massagno, Giovanni Bruschetti. Possiamo dire sindaco, primo tifoso della SAM, dove in passato ha giocato e ha allenato, giusto?
Sì, esatto. Ho giocato negli anni 70 per un certo periodo. Ho anche dovuto allenare un giocatore che in questo momento mi sta facendo le domande.
Sì, è vero. Ecco, ma parliamo anche di Renato Carrettoni. Buonasera, Renato.
Buonasera.
Allora, già allenatore della nazionale, pure lui massagnese, possiamo dire tra i pionieri della San Basket.
Eh sì, sono passati tanti anni, mi sembra di vivere di ricordi. Non è così perché sto ancora allenando, non nel Massagno ma nel Lugano, però ci sono tantissimi ricordi, sarà difficile rievocarli tutti, ma ci sono delle tappe salienti che vedremo di ripercorrere.
E allora direi di dare buonasera anche a Massimo Miccoli.
Sì, buonasera.
Eri inviato a Montreux per noi, una giornata particolare, abbiamo detto primo titolo per il Massagno, con tanta emozione per tutti. Insomma.
Ho visto un sindaco che è in collegamento entusiasta di persona in tribuna, con tutta la dirigenza, insomma, che non riusciva a trattenere, oltre che a un sorriso di soddisfazione, insomma, l'emozione per questo primo successo, primo trofeo che viene assegnato quest'anno la Coppa di Lega. Devo dirti che poi se la vivi sul campo, come ad esempio nella vicina Italia le Final Four, tutto si gioca in pochi giorni ed è un'altra competizione rispetto alla Coppa Svizzera e al campionato, e vincere due partite così dure in due giorni dà importanza a questo trofeo.
Tra l'altro, appunto, non ero io che giocavo a basket, ma Giordano. Sindaco, le chiedo subito, appunto, di questo fine settimana vissuto a Montreux. Sui social abbiamo visto una serie di foto di gruppo, una in particolare davanti alla statua di Freddie Mercury. È stata una festa che ricorderete a lungo, si ricorderà a lungo.
Sì, è stata, devo dire, un'esperienza molto, dal punto di vista emotivo, molto importante, molto significativa, che ha coinvolto tutti i partecipanti, chi con un ruolo di giocatore, di dirigente, chi di accompagnatore, chi altri ruoli complementari, che hanno comunque contribuito a un clima straordinario. Ci voleva, con tutte queste premesse, un risultato finale positivo, c'è stato, e poi ci sono state le emozioni. e non ho vergogna a dire che ci sono state anche le lacrime di commozione e di gioia.
Ecco, Renato, oggi il tuo pensiero va forse a quei primi passi che muoveva la Sun Basket nell'elite nazionale, erano gli anni Ottanta. C'è un episodio in particolare, un flash che ieri forse ti è venuto alla mente guardando sollevare quel primo trofeo la squadra di Gubitosa.
Ma certamente il pensiero è rivolto quando nel 92 arrivammo in finale di Coppa Svizzera e purtroppo fu contro il PUI, che era una squadra come il Massagno di oggi, cioè nettamente superiore a tutte le altre come il Rooster, e quindi il risultato non fu raggiunto, però per la Sam di quel tempo era quasi come aver vinto un trofeo, arrivare in finale di Coppa, perché c'erano i due stranieri e poi tutti gli altri ragazzi del paese o comunque dei cinesi, ecco.
Andiamo allora, magari dopo questa prima carrellata, a rivivere proprio le emozioni di ieri, grazie appunto al contributo di Massimo Miccoli. Domenica 29 gennaio 2023, una data entrata di diritto nella storia della società.
La vittoria!
Daniel Angelkovic.
È una felicità per tutte le persone a Massagno, di conseguenza torneremo a Massagno alzando questa coppa e essere fieri di noi, perché è la prima coppa storica del Massagno in Serie A e sarà veramente grande festa.
Coach Robby Gubitosa, si tiene strettissimo il primo trofeo della storia del Massagno.
Sì, ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo, questo è merito di tutti i miei giocatori, che ringrazio dal primo all'ultimo. Scusate, sono emozionato,
mi viene voglia solo di piangere, e lo farò con i miei cari, ma devo ringraziare veramente tutti, è una cosa stupenda per me.
Fabio Regazzi.
Abbiamo imparato dagli errori, in questa edizione abbiamo giocato due partite veramente ad alto livello, con intensità, con voglia, con intelligenza che ci è mancata un po' lo scorso anno, e credo che meritatamente ci siamo portati a casa questo primo trofeo e speriamo che ce ne siano altri.
Patrick Manzano, sei l'anima di questa società.
Ma io sono contentissimo, oggi veramente ho scaricato tutte quelle tensioni che già l'anno scorso erano rimaste ancora dentro per la sconfitta. Oggi noi dobbiamo continuare a credere che la nostra prima squadra è un trampolino di lancio per i nostri ragazzi. Assieme a dei giocatori comunque esperti, professionisti, si crea quel mix che è quello che rappresenta anche la nostra società. Noi siamo un tutt'uno, ho appena fatto i complimenti nella chat di tutti gli allenatori del giovanile, perché anche loro hanno dato qualcosa oggi.
Massimo Miccoli, è finalmente stato sfatato un tabù, si diceva, una vittoria che ha fatto emozionare anche i diretti interessati, lo ha detto il sindaco, lo ha detto Robby Gubitosa. Hai percepito anche tu questa energia? Noi dobbiamo comunque rimanere sempre lucidi, anche un po' staccati tante volte, però era palpabile l'emozione.
Sì, sì, nell'intervista del dopo partita abbiamo sentito anche nel suono radiofonico Robby Gubitosa, ma lo stesso Manzana era parecchio emozionato, perché praticamente ci si è tolti un peso veramente enorme dalle spalle dopo anni di sacrifici. Del resto il settore giovanile è sempre stato un fiore all'occhiello. Ultimamente, a proposito di giovani, ad esempio ieri la soddisfazione, mi diceva Manzana e anche Robby Gubitosa, aver visto in campo giocare da protagonista un giocatore come Martino, che per me personalmente negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità. Molte volte nel campionato elvetico e non solo, ma anche in altri paesi, magari viene buttato giù, viene messo in campo il giovane Renato, viene fatto giocare 2-3 minuti, non gli si dà il tempo di confermare o di sbagliare anche, e di sbagliare, e quindi di conseguenza è stata una bella soddisfazione. Poi è ovvio che per arrivare a un certo livello bisogna investire anche economicamente, visti i nomi che ci sono dentro, c'è stato fatto un investimento importante per poi avere una squadra faro e per poi motivare anche i giovani. Parlavo proprio col sindaco l'altro giorno a Montreux, questo successo dà anche, valorizza di più il nuovo impianto che è stato costruito qualche anno fa a Nosedo.
Ne parleremo ancora. Renato, cosa mancava alla SAM che non è mancato negli ultimi anni, che non è mancato ieri e l'altro ieri a Montreux?
Ma diciamo che è mancata un pizzichino di esperienza, che ieri c'è stata l'immagine di un Mlajan, il miglior tiratore della Svizzera, che è stato decisivo, ma non con il tiro, ma con gli assist. E questa è pura esperienza.
E si è vista la differenza proprio nel recuperare situazioni che si erano messe davvero male, penso alla partita contro il Ginevra.
Sì, la semifinale sono stati bravi a non innervosirsi, a non pensare ai fantasmi dell'anno prima e degli anni prima, ma a essere concentrati unicamente sugli ultimi minuti di gioco, dove erano sotto, e sono stati capaci di rimontare e di gestire il finale con grande maestria.
Sindaco Bruschetti, c'è per lei una particolare soddisfazione nel vedere la propria squadra, quella di un piccolo paese del Luganese, che va a battere la grande Ginevra e poi vince un titolo così importante? E aggiungo, questo ancora di più in tempi in cui lo sport si confronta a dei fallimenti come quello del Chiasso, penso, mi viene in mente il Chiasso, veramente pesanti. Ecco, il sindaco oggi come vede questa dimensione, insomma?
Ma questa esperienza riporta alla bella storia di Davide contro Golia, se mi permette, no? Delle persone semplici che comunque ci mettono l'anima, di chi vive lo sport nel modo giusto, se mi si permette, e secondo il passo che deve essere proporzionato alla gamba. Con queste premesse, però, il collante di tutto questo è la grande amicizia, i grandi legami che uniscono le diverse parti che compongono questa famiglia che si chiama San Basket, e per quel che riguarda la prima squadra Spinelli. Faccio l'esempio, sia la finale che la semifinale io l'ho trascorsa l'ho vissuta a fianco John Hatch, che faceva il tifo per la SAM o per la Spinelli. John Hatch è una delle vecchie glorie degli anni 80, che Caretoni conosce molto bene, è stato un nostro pilastro, che ha dimostrato a diversi anni di distanza ancora tanto attaccamento a questa squadra, a questa famiglia.
Presidente, la interrompo perché a proposito di quello che sta dicendo, anzi Presidente, signor Sindaco, a proposito di quello che sta dicendo, ho riscontrato lo stesso entusiasmo quando 2 anni fa, sotto periodo Covid, abbiamo dedicato un programma alla pallacanestro Liberamente Sport e abbiamo interpellato Ebeling, che quando parli di Massagno subito gli brillavano gli occhi, anche se non lo vedevo, entusiasmo.
Poi questo, alla presenza e al tifo e al calore nella sala Omnisport di Montreux, si è anche accompagnato, noi l'abbiamo improvvisato così all'ultimo momento, lo spettacolo del Cinema Lux, la semifinale al Cinema Lux, gratuita e aperta al pubblico, è stata seguita da un'ottantina di persone. La finale c'erano 150 ragazzi, persone presenti che hanno portato il loro, anche se a distanza, la loro voglia di partecipare, e le ovazioni che ci sono state alla fine erano per certi versi simili a quelle che ci sono state dal vivo a Montreux. La San Basket a Massagno è nel sangue della popolazione, la viviamo bene, e anche per questo il municipio ne tiene adeguatamente in considerazione la situazione e il futuro. L'avete detto voi, un elemento importante, direi anche fondante di questo nuovo corso, è stata la costruzione della nuova struttura scolastica con la nuova palestra, che giustamente Gubitosa chiama il nostro fortino.
Il sindaco ci ha fatto un assist alla Mlajan, come diceva Renato Carrettoni. Allora, quella di ieri è stata appunto una vittoria proprio di tutti coloro che hanno permesso a Massagno di raggiungere questo importante traguardo, dirigenti, giocatori, tifosi e anche appunto gli ex, come detto, John Hatch, gli appassionati lo ricorderanno a Massagno negli anni '80, l'allora nazionale canadese che ha voluto mandarci questo messaggio. Lo sentiamo assieme ad altre diverse voci.
Grandi complimenti della SAM, che piacere di essere seduti a fianco di amici e vivere le emozioni di queste due vittorie a Montreux. Complimenti, in bocca al lupo per il seguito, grande SAM. Ale.
Per la SAM ci sono voluti 59 anni per ottenere la sua prima coppa. Io ringrazio tutti coloro che in questi 59 anni hanno fatto sì che questo sia avvenuto. Forza Spinelli Massagno, forza San Massagno.
Allora, noi invece ci siamo fermati al Burger King e è arrivata anche la squadra 20 minuti dopo, quindi abbiamo ancora urlato e senti la mia voce.
È un qualcosa che mi porterò per sempre. Da massagnese doc non posso che essere più che orgoglioso. È un momento storico e sono contentissimo di passarlo con questi ragazzi. Abbiamo una squadra bellissima.
Ci sono sempre state vittorie con i movimenti giovanili, ma questo trofeo ripaga, penso, i sacrifici di quelle persone che per tanti anni hanno lavorato con e per la prima squadra. Ed è bello vedere che diverse di queste sono nate e cresciute a Massagno.
Finalmente ci siamo tolti la scimmia dalle spalle. Questa bella vittoria deve essere un trampolino di lancio per andare a conquistare ancora quello che abbiamo in giro nella stagione. Quindi forza avanti, forza Sam.
Renato, avrai riconosciuto un po' di queste voci, tanti compagni d'avventura. Ecco, c'è un po', emerge questa voglia di ricordare a tutti che Massagno, la SAM, è fondamentalmente un club dei massagnesi.
Ma certo, è una situazione, diciamo, anche un po' ideale, perché è una realtà diversa, per esempio, da Lugano, facendo il confronto tra le due società luganesi. Perché? Perché Massagno è la squadra numero uno, è la sola squadra di alto livello e quindi è seguita molto di più dalla popolazione, da tutti, mentre che Lugano è l'ultima ruota del carro. È brutto dirlo, ma è così: prima c'è il calcio, poi c'è l'hockey, o prima l'hockey, poi il calcio, poi a pari merito con altri sport c'è anche il basket, e quindi non può suscitare tutto questo entusiasmo, nemmeno quando vinceva tutto, nemmeno quando abbiamo vinto i triplete, cioè Coppa della Lega, Coppa Svizzera, campionato. Era quasi una cosa normale, non si viveva quella soddisfazione, quell'entusiasmo, il ritorno in pullman dopo una Coppa della Lega vinta era come il ritorno in pullman di una partita normale di campionato di regular season. E quindi è chiaro che è una situazione diversa, ma dove il Massagno, il club del Massagno, è stato bravo ad approfittarne e accentuare questo stato di cose.
Sindaco, poi c'è quella parola che ricorre, il movimento giovanile della SAM negli anni è sempre stato importante per la prima squadra, lo è tuttora.
Sì. Ma è importante sicuramente per la prima squadra, ma ancor di più lo è per il comune di Massagno. Cioè, io ho sempre detto, da quando sono ritornato a interessarmi dei destini della San Basket, ho sempre detto che la cosa più importante è il movimento giovanile, ma soprattutto per i giovani di Massagno è l'azione sociale, la presenza sul territorio, la possibilità di dare una risposta chiara al tempo libero, non solo di queste ultime generazioni, ma di tante generazioni di massagnesi, e io sono, faccio parte di una delle prime. Io ho cominciato a giocare a basket sotto la guida di Renato Carettoni negli anni 70. Negli anni 70 i ragazzi a Massagno non andavano a giocare a calcio, non andavano a fare altre cose, ma preferivano andare a giocare a basket, impegnando così il proprio tempo. C'è chi è riuscito a diventare qualcuno, mi riferisco per esempio, i primi ad aver grandi successi sono stati i fratelli Isotta, in particolare Massimo, ma c'è anche chi ha potuto godere di questa opportunità per crescere. E crescere non si cresce solo in campo, si cresce anche moralmente, si cresce nel proprio carattere. Io l'ho detto più volte, alla SAM devo tantissimo, e devo tantissimo, lo dico perché è presente, in particolare Renato Carettoni, che come tanti altri allenatori è stato soprattutto un formatore di persone.
Sì, ringrazio il sindaco per le belle parole e vorrei sottolineare una cosa, e cioè che a Massagno si cominciò con un gruppo di giovani, dei quali Giovanni Bruschetti faceva parte, e poi si arrivò fino alla Serie A con questo gruppo. Sì, si inserirono due stranieri, e non uno di più, e poi si arrivò fino alla Serie A con quel gruppo lì, e questo è notevole, è stata una grande ascesa. E lì ci sono tante persone, da non vorrei citarle perché rischierei di dimenticare qualcuno, a parte tre eccezioni. Io dedicherei questo titolo, fossi in quelli del Massagno, ma lo faranno sicuramente, ai due Brunelli, cioè Brunello Arnaboldi come allenatore, Brunello Riccardi prima come giocatore e poi come assistente allenatore e anche tutto fare, perché un grande addetto stampa anche, ci sono raccolte di ritagli di giornali, una collezione invidiabile, e poi soprattutto lo dedicherei al presidente,
al maestro
Isotta, maestro Carlo Isotta, al quale va dedicato tutto questo e anche quelli futuri, perché questa è una tappa, è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Dedicherei tutto a lui perché è quello che in realtà è stato l'uomo che ha salvato la SAM da una prematura scomparsa.
Sindaco, vuole aggiungere qualcosa in conclusione?
Sì, io volevo più che altro ricordare a tutti i nostri ascoltatori quelli che sono stati, a mio giudizio, e che sono i periodi che hanno contraddistinto la vita della SAM. Primo è legato, secondo me, al nome di Carettoni, un vero pioniere. Il secondo, evidentemente, periodo importante è stato quello già ricordato adesso da Renato Carettoni per quel che riguarda Carlo Isotta, il grande presidente. Dopo di lui, non è per questioni di parentela e di famiglia, devo ricordare evidentemente i 25 anni di mio fratello Luigi, che ha portato la SAM alle soglie di quello che è diventata l'attuale SAM, chiamiamola così, la SAM di Roby Gubitosa. Ecco, queste quattro SAM diverse hanno comunque un filo conduttore che le tiene insieme e che fa sì che la popolazione, la gente, ma penso anche voi dei media, abbiate simpatia per questa società. La semplicità, la spontaneità, la voglia di non mollare e l'orgoglio. Ecco, l'orgoglio e con la voglia di fare si fan tante cose. Massagno, permettetemi, come sindaco di un piccolo comune di 7.000 abitanti, confrontarsi con le 220.000 anime della città di Ginevra e con le 25-30.000 della città di Vevey ci fa particolarmente piacere. Se poi il confronto diventa anche vittoria, beh, allora lì si sgorgano le lacrime, come si diceva, di commozione evidentemente.
E con questa chiusa allora salutiamo il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti, grazie per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
Grazie, buona serata. Chiudiamo questa prima parte di Tempi Supplementari con Massimo Miccoli. Allora, la fame viene mangiando. Dopo questo titolo, avanti con gli altri.
Sì, a me ha fatto estremamente piacere, proprio come amante del basket, questo successo di ieri, perché, lo dico col cuore, è una zona di basket la Svizzera italiana, e questo risultato è importante perché ho vissuto tantissimi anni di pallacanestro nella Svizzera italiana, che è stato un riferimento anche nella vicina Italia, perché insomma se incontro anche al Forum d'Assago, dove ogni tanto incontro Renato, Dino Meneghin, quindi un nome importante della pallacanestro anche a livello mondiale, e mi tira sempre fuori della Svizzera, quindi parla di federale, parla di questo, al Massagno, di qua, e Pregassona, e il Viganello, eppure non so, ho vissuto i successi del Vacallo, che adesso sta cercando di ricostruire, adesso Lugano è in un periodo difficile della sua storia, però è una piazza importante dove c'è tradizione ed è nel sangue nella Svizzera italiana. Ma voglio aggiungere ancora una cosa: mi ha fatto estremamente piacere vedere una cittadina come Vevey al seguito della squadra, non solo per Tabos e Foloscia, perché io ho arbitrato in Serie A. Quando vai a arbitrare a Galerie du Rivage è un posto, sei d'accordo Renato, un posto sacro della pallacanestro, e vedere che torna la grande pallacanestro a livello svizzero in un posto dove c'è tradizione, a me fa estremamente piacere.
Sì, è come rivedere la terzerina di Pregassona. Sono quei posti che andare in trasferta in quei posti lì è sempre una partita difficile.
È stato veramente emozionante vedere come Vevey, una piazza di basket, sta ritrovando l'entusiasmo.
Anche e non solo grazie a Tabos e Foloscia, ne parleremo dopo il brano musicale.
Allora, iniziamo questa seconda parte parlando, Renato, ancora di pallacanestro e di Tabos e Foloscia, che torna a 38 anni. Ecco, tu lo conosci bene, l'hai portato in nazionale. Che ricordo hai di lui? Quando era arrivato in NBA, per noi era una notizia clamorosa, e ti chiedo ancora in aggiunta cosa hai pensato di rivederlo, quando l'hai rivisto in campo a 38 anni.
Beh, allora, a me ci sono diverse cose da dire. A me ha fatto molto piacere allenare questo ragazzo, perché mi ricordo che lo fece esordire in nazionale, fra l'altro qua a Tenero, nelle partite di qualificazione per gli europei contro l'Ucraina, e lui aveva 17 anni appena compiuti, dovetti fare delle lotte a livello di federazione, di burocrazia per riuscire a farlo tesserare, perché loro non pensavano che io volessi farlo giocare nella prima squadra, no? Poi alla fine ci riuscimmo e lui esordì a Tenero. Poi l'altro esordio fu quello nell'NBA di Thabo Sefolosha. Primo novembre con i Chicago Bulls, io dico vado perché è stato un mio giocatore, ci tenevo ad andare, mi feci accreditare e ho detto questa volta sono contento perché troverò giù qualche svizzero, non sarò giù da solo come un cane a vedere la partita dell'NBA, no? Ebbene, ero solo come un cane. E questo è stata una mancanza di rispetto per il basket svizzero da parte dei
media. Era una notizia clamorosa, qualcosa di inimmaginabile. Certo. E ricordo l'aneddoto, proprio per quella partita contro l'Ucraina, Renato, io ti chiesi di Thabo Sefolosha, pensavi a questo giocatore come il futuro della Svizzera in NBA e nessuno ti credeva.
Mi ricordo, adesso non si ricorda più nessuno che dissi quelle cose, a parte te. Mi fa piacere. Però dopo 5 anni arrivò nell'NBA passando per, mi sembra, Chalon-sur-Saône
e Biella.
E poi passò nell'NBA. E c'è da citare un altro allenatore che lo ha allenato sia a Vevey, che poi lo portò con sé in Francia, a Chalon-sur-Saône, che era Patrick Macazaga. E lui è stato lui il vero... ebbe una parte importante. Poi il migliore, quello che merita di più è lo stesso Sefolosha, perché era veramente un talento incredibile.
Ecco, e oggi cosa piacere, può portare? Cosa
fa piacere portare? Rivederlo in campo. Bisognerà vedere a livello di condizione fisica come sta, a livello di infortuni, perché non dimentichiamo che sono 2 stagioni complete che è fermo. Però con la classe che ha, aggiungendo anche l'esperienza, perché lui in NBA ha accumulato esperienza marcando anche i migliori giocatori come il povero Kobe Bryant, come LeBron James.
Uno dei migliori difensori della
Liga. Sì, uno dei migliori giocatori dell'NBA, no? E quindi potrà dare molto al VV con la sua esperienza, anche a livello di spogliatoio, credo. E quindi lasciamoci ingolosire, lasciamoci sorprendere.
Anche a livello di entusiasmo, c'è stato un doppio tutto esaurito grazie anche a Sefolosha. Ecco, parlavi prima dei media che forse allora non capirono l'importanza di questo debutto nella NBA, però ecco, forse non si è mai sfruttato veramente da tutte le parti il marchio Thabo Sefolosha. Lui è comunque uno riservato, però ecco, sembra quasi che adesso, dopo 2 anni di pausa, ci siamo detti ah, cavolo, c'è Thabo Sefolosha, dobbiamo approfittare.
Sì, c'è da dire che la federazione svizzera, da me tanto criticata in quei frangenti dove non fu sfruttato a livello di immagine per niente il fatto che dapprima Sefolosha e poi anche Capelà siano andati in NBA con ruoli importanti, in squadre importanti. Ambedue hanno fatto la finale per il titolo, cioè non è roba da poco. E non fu mai sfruttata. Adesso stanno recuperando terreno. Cioè devo dire che ultimamente la federazione sta lavorando bene. Una cosa che io proporrei, a parte Sefolosha, alla federazione, ma poi chiudo la parentesi, è che questa Coppa della Lega, che è la terza competizione a livello nazionale, che non è importante come
la Coppa.
Cioè prima c'è la Coppa Svizzera, poi c'è il campionato. Ma questa dovrebbe diventare la Coppa Svizzera, perché in tutte le nazioni la Coppa Nazionale è basata sulla classifica di campionato del girone d'andato e poi una contro ottava, secondo come dei playoff e le Final Four, no? Ed è una formula magica, è una formula indovinatissima. E quindi qua lo si fa già da anni. Speriamo che gli venga data la denominazione Coppa Svizzera. Allora, perché la Coppa Svizzera a livello attuale non, non è molto attrattiva.
Renato, ti propongo di ascoltare Eric Lehmann, che Massimo ha intervistato a Montreux, ci parla proprio dei progetti che ha in mente la Federazione Swiss Basket con lui.
Sì, il segretario generale, praticamente il braccio armato della federazione, il presidente Giancarlo Sergi, ma appunto opera Eric Lehmann. Ascoltiamo.
Dapprima
è qualcosa di formidabile per l'intero movimento del basket svizzero, ancora di più lo è per i nostri giovani. Poter avvicinare un giocatore come Tabo, che ha giocato 14 straordinarie stagioni in NBA ad un livello eccezionale, ebbene, credo che sia una promozione unica nel genere, diretta proprio ai settori giovanili e a quei ragazzi che sognano di fare una carriera nella pallacanestro. Avere un esempio così creerà sicuramente una vocazione, darà a tanti giovani la voglia di giocare, di impegnarsi, di allenarsi. Tabo poi rappresenta il prototipo del giocatore che regala poco allo spettacolo, ma che sa fare tutto quello che bisogna fare sul campo. E questo, per i giovani, è straordinario.
Le cose che dobbiamo fare sul terreno, dribbler, passare, le rebond, difendere, e ça c'è straordinario per la jeunesse. On va preparare dei progetti particolari avec lui, perché non sapeva che allait rejouer.
Il suo rientro in campo non ce l'aspettavamo, e allora andremo a preparare dei progetti particolari con lui. Stiamo organizzando il Mondiale Under 19 del 2025 e per la Svizzera è un evento enorme. Ospiteremo giocatori che avranno già dei contratti NBA, dei veri fenomeni, e faremo di tutto per avere Tabo con noi. Lui poi ha tante idee sulla formazione, su come portare i giovani al più alto livello. Sicuramente avrà un impatto mediatico con Vevé, che riempirà i palazzetti di Massagno e Lugano, ad esempio. Ma al di là di questo, Sefolosha veicola un'immagine incredibile per i nostri giovani.
Au-delà de ça, il véhicule aussi un'image qui est incroyable pour nos jeunes.
Renato, abbiamo visto Sefolosha anche qualche mese fa a fianco del CT elvetico, dare qualche consiglio, presenza la sua in panchina, chissà, lo rivedremo anche giocare in nazionale, cosa ne pensi?
Ma io spero che si rimette in condizioni, spero proprio di sì, perché in nazionale è la situazione ideale per chi allena, per la federazione, perché te hai i giocatori pronti. Sarà pronto per 15 giorni, giocherà 15 giorni, sarà pronto per un mese, tanto poi se dopo non ce la fa più, sceglierà gli altri. Sarebbe bello poter allenare una squadra di club potendo scegliere i giocatori, quando uno si fa male ne scelgo un altro di altissimo livello. Ecco, la nazionale deve essere questo, non bisogna fare i progetti a lunga scadenza con una nazionale, mi fa un po' ridere.
Grazie Renato Carrettoni. Massimo, grazie anche a te.
Noi ci risentiamo all'interno degli appuntamenti di Rete 1 Sport.
Grazie. E allora, David, passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione con appunto parliamo ancora di Tabo Sefolosha, forse l'ultimo di una lunga lista di ritorni più o meno clamorosi, perché è un ritorno che arriva oltre, ben oltre i 30 anni. Sentiamo la clip al proposito.
Quando è il momento giusto per smettere? È la domanda che si pone ogni sportivo. Ognuno si dà una risposta. Poi ci sono quelli che si ritirano e poi ci ripensano. Di Sefolosha abbiamo già detto, ma poi ci sono anche quei campioni che non sanno stare lontano dal palcoscenico. Tom Brady, per citarne uno, campionissimo del football americano. Per rimanere oltreoceano non si può non citare Michael Jordan. Chi di noi non ha visto The Last Dance?
I'm very solid with my decision of not to play the game of basketball in the NBA.
A regolare le scelte spesso sono questioni economiche, talvolta sentimentali. È successo a Mike Tyson e a Cassius Clay, ma anche a Martina Navratilova, che a 50 anni vinse in doppio il suo ultimo grande slam. E non dimentichiamoci poi la nostra Martina Hingis.
Thank you tennis, you gave me the world. There are no words to explain what I feel that you chose to give me a place here for eternity.
E poi ci sono gli altri, quelli che di smettere non ci pensano o non ci pensavano. A 50 anni suonati Jaromir Jagr ha raggiunto Wayne Gretzky a quota 1098 reti segnate. Gigi Buffon a 45 anni ai riflessi di un felino. Lo sciatore francese Johan Claret a 42 è salito sul podio della temibile Strife di Kitzbühel. A 55 anni il bomber eterno del sollevante Kazumi Ura è ancora un calciatore professionista. Pensate, segnò la sua prima rete in Serie A nella dicembre del 1994.
Genoa in vantaggio.
calcio al 13° del primo tempo. Miura.
E poi ci sono quelli che, finita una carriera, ne inizia un'altra. Gareth Bale, gallese, che ha giocato gli ultimi mondiali in Qatar e da una settimana ormai è diventato un giocatore di golf professionista, entrato nella PGA Tour.
2 weeks after announcing his retirement from club and international football, Gareth Bale has confirmed that he will play in his first PGA Tour competition in California in early February.
Buonasera Giorgio Terruzzi, giornalista e scrittore.
Buonasera, buonasera a voi.
È lunga la serie di sportivi che hanno chiuso la loro carriera ben oltre i 40 anni. Lei ne ricorda uno con piacere, forse che avrebbe voluto non smettesse mai con la sua attività di professionista dello sport?
Beh, ha tirato in lungo Valentino, oltre i 40 anni, con qualche affanno agonistico, ma con molto piacere di tutti noi che siamo cresciuti e abbiamo accompagnato questa avventura. Continua a correre con uno spolvero assoluto Fernando Alonso, che ha superato i 40 anni, cioè ci sono molti campioni che hanno quella freschezza lì. Il problema è questo, cioè quando una parte del sé resta ragazzo, resta pieno di quella luce lì da adolescenza permanente, allora l'anagrafe conta meno, no? Il problema è prepararsi al dopo, perché più tiri avanti più può essere un problema accogliere quel tempo lì quando l'adrenalina cala o finisce, quando i ritmi cambiano, quando le priorità sono altre.
Buonasera anche a Piero Gross, nostro collaboratore sullo sci alpino, ma soprattutto vincitore della generale di Coppa del Mondo nel 74 e campione olimpico in slalom a Innsbruck 2 anni più tardi. Buonasera Piero.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Tu invece hai vinto tantissimo, con più di 100 anche top 10, però a 27 anni hai smesso, un po' in controtendenza a quello che stiamo vivendo oggi, praticamente con questi atleti, anche Johan Claret che abbiamo citato nel pezzo, 42 anni sul podio sulla Strife, erano altri tempi, è cambiata un po' la situazione.
Ma sicuramente è cambiata, perché è cambiato lo sport, è cambiato pure in generale, insomma, tutto il sistema dello sport ovviamente. Una volta si cominciava giovanissimi, anche adesso però si arrivava a 17, 18, 20 anni già al massimo dei livelli, e poi dopo 7, 8, 10 anni, se non eri un fuoriclasse alla stemma, per intenderci, che invece ha sciato per 16 anni, insomma più o meno tutti si smetteva a 27, 28 anni, perché arrivavi settimo, ottavo, decimo e non avevi praticamente nessuna, non eri neanche tanto incentivato, insomma, ad andare avanti, oltre all'aspetto economico, che comunque era importante.
Ecco, l'aspetto economico, Giorgio Terruzzi, si ha l'impressione che molti prolunghino la loro carriera proprio perché forse non sono pronti per una riconversione in un'altra professione.
Beh, insomma, dipende di chi parliamo. Se parliamo di atleti di primo piano, cioè che fanno campionati nel mondo, mondiali, ormai guadagnano abbastanza, penso che il tema non sia questo, perché sennò dovremmo parlare di una quantità di persone enorme che ha problemi più seri di queste figure qua. Per cui no, forse l'intensità degli allenamenti, cioè, a parte il fatto che dipende da disciplina a disciplina, alcune sono più logoranti di altre, ma l'intensità degli allenamenti, l'intensità agonistica che c'è oggi, allora forse non c'era, e questo può comportare qualche logoramento più precoce. Cioè, stiamo parlando non a caso di eccezioni, cioè la stragrande maggioranza di atleti tra i 30 e ben prima dei 40 anni molla il colpo. Ci sono alcuni casi, e spesso però secondo me il motore non è il denaro, il motore è o la convinzione che quella cosa lì è il tipo di vita preferito nonostante gli anni, la cosa più divertente, più piacevole che questi qui fanno, oppure c'è un attaccamento a un'abitudine da campo, da spogliatoio, da vigilia, da tensione, che ti impedisce un po', ti crea qualche problema nel momento in cui pensi di abbandonarla, no? Tant'è vero che spesso abbiamo a che fare con ex campioni che fanno fatica a ricollocarsi nella vita, nonostante il denaro, nonostante non è mai, secondo me, o comunque non è tanto frequente la questione economica, non è al centro, secondo me sono altre cose al centro.
Piero, ma Claret che scende da Kitzbühel, dalla pista più pericolosa al mondo a 42 anni, come l'hai vissuta, e poi arriva al secondo posto?
Beh, intanto chapeau, ma non so chi glielo fa fare, onestamente. Poi è vero che il denaro non è tutto, ma è sicuramente importante. Ai miei tempi, se pensate, non esistevano i primi gara, non esistevano gli sponsor, non potevi fare pubblicità, tanto è vero che nel 76, quando Stenmark, Heini Hemmi e Bernard Lussi vinsero le Olimpiadi a Innsbruck, la federazione internazionale permise ad alcuni atleti di prendere una licenza B per poter fare pubblicità e guadagnare dei soldi. Poi si accorsero nell'80 che le Olimpiadi senza Stenmark non si potevano fare, quindi l'hanno praticamente ripreso. Noi invece, io che nel 76 ho vinto un'Olimpiade, ho dovuto rinunciare a tanti soldi, a tanti sponsor che a quei tempi comunque erano sicuramente importanti, perché la mia federazione non mi dava questa opportunità. Io penso che è vero che molti atleti smettono prima, perché quando tu arrivi quindicesimo a 30 anni e non ce la fai più a entrare nei 10, ovviamente non è che vai via tu, sei allontanato dalla nazionale, perché nello sci moderno i posti sono pochi, quindi bisogna essere veramente molto forti al giorno d'oggi per poter essere in una nazionale austriaca, svizzera e così via. Quindi il denaro, Claret, credo che lui lo faccia anche per denaro, perché sennò mi domando chi glielo fa fare a 42 anni di rischiare di farsi male, un po' come ha fatto Foyt. Io non capisco come faccia un atleta che ha tre figli a casa, continui a sciare a 150 all'ora. Ecco, penso che il denaro sia sicuramente una componente, insieme alla passione e alla voglia di continuare. E poi tutti gli atleti, i grandi campioni, anche non gli altri campioni, hanno tutti possibilità di collocarsi nel mondo dello sci e dello sport in maniera molto semplice, perché possono fare dagli allenatori ai manager, oppure anche vivere di rendita, come per esempio ha fatto il mio amico Stenmark o Alberto Tomba, per intenderci.
Piero, ma tu, se ci fossero state le condizioni di oggi, e dico, penso agli sponsor, ai social, forse i social non saresti stato tanto attivo, no, ma avresti continuato anche oltre 27 anni.
Assolutamente sì, io nell'82 sono arrivato sesto ai mondiali a Flaming, vinti da Stenmark a un paio di secondi, quindi non ero proprio l'ultima ruota del carro, ma l'unica mia entrata era lo stipendio da finanziere, e quindi che tanto di cappello, perché forse molti non lo sanno, ma in Italia quando tu arrivi a 18 anni e entri a far parte di un gruppo militare, insomma, hai uno stipendio garantito, ma soprattutto hai un futuro garantito, perché quando smetti, mal che vada, puoi fare il poliziotto, il finanziere, il carabiniere, che sono lavori eccezionali, e questo bisogna dare atto, insomma, allo Stato italiano che permette questo. Ma ai miei tempi anche c'erano anche gli svizzeri che erano facevamo le gare delle cinque nazioni con la Francia, la Svizzera, la Germania, l'Austria. Quindi diciamo che io avrei sicuramente continuato, però quando tu smetti, cioè dunque dopo 10 anni avevo possibilità di avere degli sponsor nell'abbigliamento, nello sci, quindi avere anche delle entrate sicure, piuttosto che andare a correre dei rischi, a non prendere una lira arrivando decimo o quinto, ottavo, cosa che adesso che arriva nei 10 guadagna tanti soldi, andare a lavorare non li guadagni quei soldi lì di sicuro.
Giorgio Teruzzi, dicevamo prima, un po' la nostalgia, un po' la voglia di rimanere sotto i riflettori, un po' i soldi, ogni storia e ogni sportivo ha un po' i suoi buoni motivi, no, per continuare, ma tra tutti questi c'è un denominatore comune, è quello di continuare finché corpo e mente lo permettono. Fondamentalmente sta lì, no, il segreto, continuare fin tanto che, si dice sempre, no, è difficile capire quando è l'ora di smettere, ma di solito finché si sta bene mentalmente, si sta bene, forse adesso si va sempre più in là con l'età, forse anche è questo che giustifica queste carriere longeve.
Ma sì, cioè, la frase "lo sport è il reparto giocattoli della vita" a me sembra sempre azzeccata, cioè è sempre un privilegio poter fare la vita da atleta finché si può. Oggi ci sono peraltro degli sistemi di alimentazione, di cura del corpo che un po' di anni fa non esistevano, quindi tu puoi allungare e gestire anche qualche patologia con una serie di assistenze più rilevanti. Bisogna considerare quello che diceva Gross, è interessante, cioè noi abbiamo davanti spesso dei grandi campioni di sport telegenici, ma c'è un sacco di atleti che vanno alle Olimpiadi, di sport meno visti, che comunque vivono e vanno avanti con uno stipendio da corpo di polizia, corpo di guardia di finanze, carabinieri, cioè gruppi sportivi dell'esercito, e che non hanno degli stipendi enormi, fanno una vita di estremo sacrificio e poi hanno forse un futuro all'interno di questi corpi. Per fortuna che ci sono loro, però questo tipo di vita, io ho fatto due anni fa un percorso tra 10 atleti che andavano alle Olimpiadi, fanno una vita da monastica, fanno un anno di ritiro prima delle Olimpiadi, cioè sono completamente dedicati, quindi secondo me se non c'è quel piacere lì, per quello che torno a dire, cioè soldi o non soldi, ma insomma ci deve essere un piacere e certamente una integrità fisica, perché sennò non vai a nessuna parte.
Ecco, i medici oggi dicono che l'atleta è come un'automobile, se la usi bene, se fai tutti i servizi programmati, se non la fai andare troppo su di giri e riempi il serbatoio con la migliore benzina, durerà di più, Giorgio.
Ma sì, anzi, fino a un po' di anni fa c'era addirittura un rapporto più oscuro anche con il doping, con alcune sostanze che potevano danneggiare, ancora se ne parla della morte di Viali, ha sdoganato un caso, no? Questo tema qui. Adesso credo che le informazioni che hanno a disposizione anche gli atleti e quindi le attenzioni che hanno i singoli atleti sono più rilevanti e c'è più una crescita, un accompagnamento, una carriera salutista più legato proprio alla salute del campione.
Sono seguiti, Piero, gli atleti di oggi molto molto meglio di quello che eravate voi?
Ma io penso che sì, siano più seguiti loro perché ci sono più informazioni, però voglio dire che gli atleti non fanno una vita monastica, gli atleti fanno una vita da privilegiati, e questa parola l'ho sentita, e quindi gli atleti hanno possibilità di fare una vita normale, tranquillamente. Parlo dello sci alpino perché io non conosco gli altri sport, ma insomma guardo e vedo, quando sento parlare che gli atleti dello sport fanno sacrifici, rinunce forse sì, ma sacrifici non ne fanno, fanno una vita bella, fanno uno sport veramente che amano, perché la passione ti porta a fare queste rinunce, questi sacrifici. Trovo sbagliato che a 42 anni si rischi la pelle a Kitt Buell per fare un risultato, ecco, quello trovo che sia sbagliato, ma sono scelte che ognuno fa e sono tutte da rispettare ovviamente, però poi dopo quando succedono gli incidenti allora non bisogna poi prendersela magari con la pista che non funzionava o che non c'era la sicurezza. Ecco, io credo che l'atleta, l'ho sentito anche da altri atleti, il passaggio dell'atleta è un passaggio nella vita, non è tutto questo. Gli atleti hanno veramente possibilità in mani di inserirsi nel mondo del lavoro, della vita quotidiana e di tutti i giorni in maniera precisa, tranquilla, senza problemi. Quindi sono scelte che uno fa e ovviamente sono pochi quegli atleti che possono permettersi di a 42 anni di arrivare secondi a Kitt Buell, ecco, questo in sicurezza, perché voglio dire, Claret ha sciato veramente, ho commentato quella gara, quindi ha sciato senza correre nessun rischio, quindi penso che fare l'atleta al giorno d'oggi in uno sport qualsiasi è un privilegio, e lo sport ti dà grandissime opportunità di inserirti quando vuoi, in qualsiasi momento della tua carriera tu voglia decidere di smettere, puoi inserirti nel mondo del lavoro veramente a 360 gradi.
Giorgio, le figure di Ibrahimovic nel calcio italiano, di Totti e di Buffon, lei come le vede?
Vabbè, allora Ibrahimovic sta preparando il suo post carriera, perché praticamente fa solo cose che sono estranee al gioco. Buffon fa una vita un po' più rilassata in una squadra meno sotto i riflettori, cioè, insomma, ognuno trova un modo per organizzare più o meno come dire, astutamente il proprio tramonto. Volevo solo semplicemente dire a Grosca, non parlavo di campioni di sport, come dire, in primo piano, cioè un canottiere di un 8, abbiamo appena visto la vita che fanno le ginnaste della ginnastica ritmica a 16 anni, uno judoka, cioè, fanno una vita che è diversa
faticosa.
Da
chi si... Molto faticosa, come? Sì, certo, molto faticosa, ecco, no. Sicuramente. Però amano fare quello sport. Che
no, sì, sto dicendo che insomma, non è proprio, non è per tutti uguale la vita d'atleta, ecco, sto dicendo questo, semplicemente.
Certo, sicuramente.
Assolutamente, io ringrazio e Giorgio Terruzzi per essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi. Grazie.
E grazie anche a Piero Gross, buona serata Piero.
Buona serata, grazie a voi.
Da Giordano De Lucia e da David Conti al microfono, da Gabriele Arnaboldi in regia tecnica e soprattutto a voi, grazie per l'attenzione. Vi salutiamo ricordando che potete riascoltare questa edizione di Tempi Supplementari nel nostro sito o in Spotify. Buona serata.
Tempi supplementari. Tempi supplementari. Tempi supplementari.